Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2 in onda come sempre il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30. Insieme un'ora per parlare di salute e di sanità. Vi do per prima cosa i nostri contatti, allora quelli della diretta 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. La nostra mail invece della trasmissione è 372@radiopopolare.it. Scriveteci, ci sono ancora un po' di puntate in questo appunto palinsesto invernale, si chiama così, quindi scriveteci quello che vi accade, di alcuni casi poi noi parliamo anche qui in trasmissione. Potete seguire la nostra pagina di Facebook e lì trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa. Se non avete Facebook ci mandate una mail e noi ve le inviamo via mail. Le indicazioni le trovate sulla nostra pagina di Facebook, su quelle dell'Osservatorio Salute e quelle di Vittorio Agnoletto. Vi ricordo ancora infine come contattare il difensore regionale, si trova al sito difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno. Allora, prima del programma di oggi, che come sempre è molto ricco, la tua newsletter in partenza.
È proprio in partenza, ho finito di lavorarci mezz'ora fa, arriverà nelle vostre caselle di posta domani mattina alle 10.11, chi non si è iscritto si iscriva, è ancora in tempo, digita Vittorio Agnoletto, diritti in salute, che è il nome della mia newsletter, diritti in salute, si iscrive, l'iscrizione è gratuita, arrivano molte notizie che partono dal locale e arrivano al globale. Il vantaggio della newsletter è che potete cliccare su dei link e andare a vedere l'articolo, la legge, tutto quello che vi serve. Quindi diritti in salute gratuite, iscrivetevi.
Più tardi poi daremo anche le indicazioni sulle presentazioni del tuo libro, che sono sicura che ci sono molte persone che vogliono venire ad ascoltarti il tuo nuovo libro, ma ne parliamo poi.
Sì, l'industria della salute è un tour infernale, comincia a girare l'Italia e mi fermerò penso il 31 dicembre.
Mamma mia, mamma mia. Senti, veniamo al programma della puntata di oggi.
Cominceremo facendo il punto sui medici di base e la nuova riforma della medicina territoriale proposta dal ministro Schillaci e definitivamente scomparsa dall'orizzonte. Parleremo poi della sanità in carcere con l'associazione Antigone e poi vi racconteremo cosa è accaduto a un nostro ascoltatore, cosa da non credere ma purtroppo è vera. Torneremo poi a parlare dei CPR e infine un passaggio molto molto importante sulle liste d'attesa.
Cominciamo allora con questa riforma della medicina di base proposta ma poi subito appunto ritirata, come dicevi tu, dal ministro Schillaci. Che cosa è successo?
Ricordiamo qual era la situazione a fine dicembre. Secondo i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionale AGENAS, alla fine di dicembre del 2025 su 1715 case di comunità solo 66 sarebbero state funzionanti totalmente, cioè con dentro sia i medici che gli infermieri. Ora, solo 66, quando entro il 30 giugno di quest'anno, cioè tra poco più di 15 giorni, dovrebbero funzionare completamente con tutti i servizi 1038 case di comunità. Questo dipende dal PNRR, quindi dall'accordo che è stato fatto tra l'Italia e l'Unione Europea. Una situazione assolutamente disastrosa. A questo punto il ministro Schillaci, che continua a ribadire che lui non è un politico ma è un tecnico, è un medico, decide di muoversi e riprende alcune delle proposte che non sono nuove, si discutono da 20 anni. Su come rafforzare la medicina territoriale e come modificare il ruolo dei medici di famiglia, che attualmente non sono dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, ma sono liberi professionisti con una convenzione nazionale. Voi questo lo sapete benissimo, perché poi abbiamo colleghi che lavorano 12-13 ore al giorno, fanno tutto il possibile, e abbiamo colleghi anche che non si riescono a rintracciare, che hanno un'ora o meno di reperibilità telefonica, abbiamo colleghi che fanno fare le code, addirittura sono testimone io sul marciapiede di fronte all'ambulatorio per ritirare certificati e impegnative, insomma una situazione che molto varia da medico a medico, e allora se diventassero dipendenti la situazione sarebbe molto molto diversa. Ma non è solo questo che propone il ministro Schillaci. Il ministro Schillaci prepara un testo dove inserisce questi punti, e cioè che le case di comunità devono diventare il centro delle cure territoriali. Ci deve essere una maggior presenza dei medici di medicina generale all'interno delle case di comunità. E quindi dice, per i medici di medicina generale, cioè il medico di famiglia, lui propone un doppio canale. Cioè potranno scegliere tra continuare a lavorare come fanno ora, come liberi professionisti con la convenzione, dedicando alcune ore alla settimana alla presenza nelle case di comunità, oppure, e questo è rivolto soprattutto ai giovani medici, quelli che cominciano adesso a fare la professione, possono diventare dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale, e in particolare questa funzione di dipendenza è prevista per coloro che svolgeranno delle funzioni più importanti dentro le case di comunità. In quel caso non è che possono passare di lì 6 ore alla settimana. La proposta di Schillaci poi riprende un progetto di cui abbiamo parlato tante volte, cioè dire basta con un percorso di formazione triennale per i medici di famiglia, equipariamoli a tutte le altre specialità, facciamo diventare il medico di famiglia una specialità che quindi dura 5 anni e che viene retribuita come vengono retribuite tutte le altre specialità. Non si capisce perché oggi un giovane medico laureato che fa una specialità prende circa 1.800 euro al mese e chi fa il corso per diventare medico di famiglia ne prende poco più della metà. Una vergogna. Diversi governi avevano detto cambieremo le regole, non è cambiato assolutamente nulla. E poi prevede anche un modo diverso di pagare i medici di famiglia, non solo in base al numero degli iscritti, ma in base anche a che servizi forniscono. Cioè, dice, valorizziamo gli obiettivi di salute, la presa in carico e i risultati, sia organizzativi che assistenziali. Bene, ha fatto a tempo ad annunciare questo progetto, a far sì che uscissero un po' di agenzie e qualche articolo, che si è scatenato l'inferno. La FIMG, che è il sindacato autonomo e definirei corporativo, ma è maggioritario dei medici di famiglia, ha detto non se ne parla nemmeno, dobbiamo rimanere liberi professionisti, e tra l'altro hanno fatto anche una campagna molto antipatica dicendo se il medico di famiglia diventa dipendente o comunque andrà dentro le case di comunità il cittadino rischia di perdere la continuità di cura, tutt'altro, perché nelle case di comunità lavorerebbero più medici, lavorerebbero 7 ore al giorno, e se il cittadino arriva e non trova il suo medico, trova un collega che ha accesso alla sua documentazione sanitaria. Quindi opposizione della FIMG, opposizione esplicita della Meloni, opposizione degli altri partiti di maggioranza, tutti uno dopo l'altro si sono pronunciati, silenzio di gran parte del centrosinistra che si limita a vedere lo scontro interno. C'è stata alla maggioranza c'è stata una presa di posizione invece che era a favore di questo progetto da parte del Movimento 5 Stelle. Risultato: l'altro giorno Schillaci si è presentato all'incontro Conferenza Stato-Regioni e ha detto che questo progetto viene ritirato. Rimarrà probabilmente il fatto che i medici di famiglia dovranno fare probabilmente 6 ore alla settimana all'interno delle case di comunità. Bene, la domanda che tutti ci poniamo è, e a questo punto, come fanno a funzionare le case di comunità? Avremo una diversità territoriale da una regione all'altro enorme, da una zona all'altro enorme, ma il progetto complessivo rimane per l'ennesima volta bloccato. E questo è un fatto estremamente grave.
37.2 Radio Popolare. E allora è uscito il 22esimo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia dal titolo Tutto chiuso. Ne abbiamo già parlato in altri spazi della radio, oggi naturalmente ci concentriamo sugli aspetti che riguardano la sanità in carcere. E allora abbiamo in collegamento con noi, gli diamo il bentornato, Patrizio Gonnella di Antigone appunto. Ciao Patrizio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi e, se non erro, tieni anche una trasmissione, no? Su Radio Popolare.
Eh beh, una trasmissione storica, lo dico io, Jailhouse Rock. A che edizione siete arrivati, Patrizio?
Siamo arrivati, iniziamo il 16° anno.
Ci picchia.
Stiamo finendo il 15°, quindi ormai siamo vecchi.
No, una trasmissione storica. Lunedì sera, dalle 20.30 alle 21.30 trovate tutte le puntate in podcast sul sito della radio.
La prossima puntata sei dedicata a John Byrne.
Ah, che bello.
Ah, grandioso. Torna in auge la mia generazione, allora. La trasmissione è sul rapporto musica-carcere. Allora, Patrizio Gonnella non è un medico, però è un collega che lavora, che tiene una trasmissione a Radio Popolare, e quindi ci diamo del tu. Allora, Patrizio, che cosa emerge come elemento principale rispetto al lavoro di inchiesta, di indagine che avete fatto voi, ovviamente sullo specifico delle condizioni sanitarie all'interno del carcere?
Ovviamente, nel momento in cui decidiamo di titolare un rapporto Tutto chiuso, ci siamo immediatamente resi conto di tutto ciò che comporta quell'essere tutto chiuso. Quell'essere tutto chiuso è patogeno, fa male, perché l'amministrazione penitenziaria, assecondando i peggiori umori e le peggiori pulsioni che arrivavano dal governo delle destre, ha deciso in autonomia, con proprie circolari, di rendere la vita in carcere una vita chiusa, senza chance di muoversi verso l'esterno. Cioè la pena è considerata chiusura in cella, celle affollate, celle malmesse, e non più chiusura in carcere con la possibilità di muoversi. E questo ovviamente fa male alla salute psichica e fa male alla salute fisica, e quindi abbiamo riscontrato, anche a causa di questa decisione di chiudere il carcere in modo antimoderno, ovviamente, e abbiamo riscontrato una situazione di evidente peggioramento delle condizioni di salute psicofisiche delle persone detenute. E se non ci fosse l'ostracismo dei sindacati autonomi di polizia penitenziaria, siamo certi che andremmo a certificare anche per gli stessi poliziotti penitenziari, perché sono ridotti a aprire e chiudere, un burnout che fa male alla salute psichica. Ora, questa salute psichica non è tutto malattia psichica, è disagio, è fatica, è alienazione, che però viene trattata con i psicofarmaci. Quindi,
ecco, fermiamoci un momento, perché questo è un passaggio estremamente importante. Intanto tu ci hai detto che abbiamo stracciato e cestinato Cesare Beccaria, e che siamo di fronte a un sistema penitenziario che non punta alla riabilitazione, ma che punta a rendere sempre più difficile la sopravvivenza all'interno del carcere delle persone che vi vengono rinchiuse, e ci sono quindi poi conseguenze fisiche e psichiche. Le stavi descrivendo molto bene e affrontavi il tema degli psicofarmaci, che è un tema che tra l'altro unisce la storia del carcere con la storia di CPR, perché anche lì è la stessa cosa. Ecco, come vengono utilizzati questi psicofarmaci, quando e chi li distribuisce?
È una neutralizzazione sociale di massa, perché ovviamente, lo dico a Vittorio, ci conosciamo da decenni, se io fossi rinchiuso in un carcere, è chiaro che probabilmente avrei bisogno di dormire la notte, di stare tranquillo, e forse li chiederei anch'io, ovviamente, per calmarmi in una situazione dove senti urla, la gente che sta male, il suicidio nella cella a fianco. Vorrei essere calmato io stesso. È chiaro che lì, a quel punto, c'è la routinarietà nella somministrazione. Viene sì decisa formalmente dal medico, ma poi il medico delega l'infermiere delega il poliziotto, poliziotto, e quindi noi, non posso dire dove perché siamo in un processo, abbiamo il poliziotto che va una volta dal medico e la obbliga a dargli psicofarmaci perché deve calmare un detenuto che lui aveva appena pestato. Ecco, quindi questo è proprio il circolo vizioso nell'uso degli psicofarmaci. È chiaro che invece noi vorremmo che i medici fossero responsabilizzati. Abbiamo insieme costruito con tante organizzazioni sociali tempo fa quella che è la grande riforma, che prevede il passaggio della competenza sulla salute dei detenuti dal Ministero della Giustizia al Ministero della Salute. Questo passaggio si concluse nel 2008.
Ricordo bene, fu una battaglia importantissima quella.
Una battaglia importante, partì anni prima sulle tossicodipendenze ed è arrivata anni dopo per tutti e per tutte le questioni di salute. Allora, da allora però il sistema, come ovviamente avviene per tutte le altre grandi questioni di questo paese, funziona a macchia di leopardo. È chiaro che però in troppi luoghi noi vediamo e abbiamo certificato nel rapporto che questa presa in carico della salute psicofisica delle persone non c'è, sapendo che le ASL, se volessero, le potrebbero chiudere le carceri, perché se andassero a visitare il carcere di Sollicciano, ma come fanno a dare l'abitabilità in un carcere dove la gente vive nell'acqua putrida? Come fanno a dare l'abitabilità in luoghi dove stanno 4 persone in 10 metri quadri, dentro l'umidità d'inverno, in una situazione dove si ammalano tutti? E le ASL non se la, cioè, sono ancora dentro una sudditanza culturale, politica al potere dell'amministrazione penitenziaria, e non fanno un'altra cosa, scusate se prendo altri 20 secondi, non fanno quello che invece sarebbe facilissimo fare, cioè hanno a disposizione 64.000 detenuti, perché purtroppo sono questi i numeri, per fare uno screening straordinario di massa, perché stanno là, della loro salute, stanno lì fermi. Ma dove ti ricapita di avere tante persone vulnerabili che arrivano anche da percorsi complessi e che tu potresti fare uno screening di salute che ti porterebbe ad avere un sacco di vantaggi anche economici dopo? Invece tutto questo non si fa, si interviene mai in prevenzione, mai in diagnosi, ma solo in terapia, e ovviamente quando è tardi.
Ecco, a questo punto c'è un aspetto importante. Voi avete verificato qual è il rapporto tra l'ospedale e la sanità esterna intesa, cioè tra il carcere e gli ospedali esterni, nel senso che in teoria quando un detenuto non può essere seguito bene all'interno del carcere deve essere portato in un ospedale, e a noi arrivano storie e segnalazioni di tempi lunghi, di trasferimenti che non arrivano, eccetera. Qual è il quadro che emerge dal vostro lavoro?
È un quadro anche qui disomogeneo, ovviamente molto diverso da non solo da regione a regione, ma e a volte neanche da città a città, ma da ASL ad ASL. E io direi però anche da direttore a direttore, perché quando il direttore, e ci sono situazioni virtuose, cosa fa? C'ha un nucleo di traduzione. Che significa? Che traduzione? Non sono i traduttori linguistici, sono i poliziotti che devono portare le persone dal carcere all'ospedale. C'è un nucleo che funziona, operativo, disponibile. È chiaro che il ricovero ospedaliero, sia quello programmato, sia quello d'urgenza, funziona. E quando invece sei nelle mani della polizia, il direttore nelle mani della polizia penitenziaria che dice non possiamo tenere le persone ferme, i poliziotti fermi in attesa dell'evento qualunque, e quindi c'è una ridistribuzione diversa, oppure la polizia pensa che prioritario è sempre la traduzione a fini di servizi interni dell'amministrazione penitenziaria, aggiungo oggi sempre di più, perché è chiaro che trasferiscono i detenuti come pacchi, soprattutto nel minorile. Noi stiamo seguendo il caso di un ragazzino che stava al Beccaria tunisino, c'aveva i fratelli a Milano e adesso non aveva fatto niente di male, l'hanno mandato a Potenza. È chiaro che qualcuno ce lo deve portare a Potenza, e allora al posto di accompagnarlo in ospedale portiamo a Potenza perché c'è un trasferimento punitivo, e allora così ovviamente non avrai mai la manodopera manuale che ti porta il detenuto in ospedale.
Ecco, fermati un istante.
Funziona.
fermati un istante, scusate, lo dico agli ascoltatori e ascoltatrici se mi permetto, però quando io sento queste cose non posso non ricordare l'esperienza del G8 di Genova, di cui tra poco faremo i 25 anni, cioè i comportamenti della polizia penitenziaria che tu stai segnalando adesso, beh, insomma, vengono da lontano. Ci ricordiamo cos'è accaduto a Bolzaneto e ci ricordiamo soprattutto Marco Poggi e Ivano Pratissoli, due infermieri della polizia penitenziaria che per aver denunciato quello che è accaduto all'interno di Bolzaneto hanno dovuto loro abbandonare la polizia penitenziaria, non i loro colleghi che si erano comportati in un determinato modo. Ecco, se una struttura si comporta così, difende comportamenti sicuramente illegali, poi dopo è difficile che accetti di occuparsi bene dei detenuti e della loro salute. Sono parole pesanti, però purtroppo questo è quello che viene dalla mia esperienza. Non so tu cosa ne pensi.
Sì, purtroppo da quel 2001 ci sono stati anche dei cambiamenti, ma non tali da dire c'è stato un cambio di paradigma nella fuga e nella questione della salute, anche perché il punto è che io riscontro, questo lo dico con grande amarezza, una cooptazione culturale a volte, senza far nomi, dei servizi sanitari ai ragionamenti che arrivano dal sistema di sicurezza e sanità e di giustizia. Cosa significa in soldoni? Che è troppo poco. Vediamo medici che, per esempio, quando arrivano i detenuti all'ingresso gli fanno una visita e denunciano le lesioni che quella persona ha sul proprio corpo, probabilmente frutto di situazioni violente subite al momento dell'arresto. Troppo poche volte ci sono medici che hanno forse io direi anche il coraggio di segnalare quello che vedono quando il poliziotto gli porta il detenuto in visita e gli fa vedere le emichimosi e dice che è caduto dalle scale. Il caso del Beccaria da questo punto di vista è paradigmatico, quindi uso questa trasmissione per dire proviamoci a sostenere dall'esterno i medici affinché possano avere il coraggio essere realmente indipendenti nella proposta di cura e anche, laddove necessario, nella denuncia.
Patrizio, noi ti ringraziamo moltissimo. Tu ci porti direttamente su un servizio che faremo non subito adesso ma tra qualche minuto. Parliamo ancora di cosa è venuto nel CPR e di un'iniziativa a suo modo clamorosa, che non ti anticipo, che è stata fatta da un medico che si occupa dei CPR insieme al sottoscritto. Ne parleremo tra una decina di minuti. Grazie moltissimo.
Grazie.
Grazie a voi, grazie. Buona giornata, grazie.
Anche a te, Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, grazie di essere stato con noi. La parola adesso va invece a voi ascoltatrici e ascoltatori, in particolare a un ascoltatore che ci ha scritto a 372@radiopopolare.it per raccontarci che cosa gli è accaduto. E allora noi abbiamo raccolto il suo racconto e ve lo facciamo direttamente ascoltare.
Sono Sam e sono un paziente cardiochirurgico. Sono stato operato a San Raffaele per un intervento di sostituzione valvolare con un decorso un po' complicato da infezione polmonare, febbre, quant'altro. E dovevo essere trasferito alla casa di cura Santa Maria di Castellanza per la riabilitazione cardiologica. Ci hanno fornito una documentazione nella quale era espressamente detto che il trasferimento sarebbe dovuto avvenire in ambulanza, ma il 26 maggio alle 12, quando siamo andati a vedere l'ambulanza, in realtà l'ambulanza non c'era, c'era soltanto una macchina con soltanto un addetto alla guida, nessun equipaggio sanitario, l'aria condizionata non funzionante in un giorno caldissimo, io peraltro ero febbricitante e non c'era nessuna cintura di sicurezza sui sedili posteriori, perché mi hanno detto che erano dispensati per poter mettere la cintura di sicurezza sui sedili posteriori. Io ero seduto dietro, esposto al sole, febbricitante, sono uscito da un decorso così complicato, avevano tirato giù i finestrini per far passare un po' d'aria, però all'altezza di Oreggio ho avuto un malore. Per quanto mi risulta, l'autista non ha chiamato il 112, ma ha chiesto a me che cosa preferissi fare, se aspettare il 112 o proseguire verso la struttura. E io, insomma, non è che fossi proprio nelle condizioni di rispondere a tono, e dentro di me riuscivo soltanto a capire l'assurdità della situazione, dove non era stato chiamato il 112, l'autista non era in grado di prendere una posizione, ha fatto una telefonata verosimilmente al suo responsabile, peraltro non in viva voce, telefono attaccato all'orecchio. Io non stavo bene, poi siamo arrivati alla struttura del San Raffaele, che io ero in stato confusionale, e sono stato raccolto dagli infermieri del reparto, che mi sono trovati davanti a un arrivo anomalo, un trasferimento non propriamente ordinario. Poi ci sono delle cose che mi hanno lasciato perplesso, cioè che immediatamente, per me nel giro di forse due ore dall'avvenimento, mi è arrivata una lettera di sentite scuse dalla segreteria da Raffaele, firmata dal professor Francesco Maesano e dal suo team. E un'altra cosa che mi ha fatto riflettere è che questa pratica, a quanto pare, non ha riguardato soltanto noi, ma altri pazienti di gente da Stellanza sono stati oggetto dello stesso trattamento. Ambulanza, scritto a chiare lettere sul foglio del trasferimento e sul documento, e poi a tutti gli effetti un altro metodo di trasporto diverso da quello promesso.
E allora cosa abbiamo fatto noi? Come facciamo sempre un po' la nostra prassi, abbiamo scritto direttamente a San Raffaele per invitarli qui in trasmissione per rispondere a quello che ci ha raccontato il nostro ascoltatore. E loro ci hanno risposto via mail, non sono venuti in diretta, però ci hanno risposto via mail e ci hanno scritto: abbiamo preso con dispiacere quanto segnalato dal signore, desideriamo anzitutto esprimere la nostra sincera vicinanza al paziente per il disagio vissuto durante il trasferimento verso la struttura riabilitativa. Non appena il personale sanitario è venuto a conoscenza dell'accaduto, ha provveduto a porgere le proprie scuse al paziente per l'esperienza riferita. Desideriamo precisare che il servizio di trasporto sanitario è affidato a una società esterna specializzata. Alla luce degli elementi raccolti in merito all'episodio segnalato, sono già state avviate tutte le opportune verifiche interne e le procedure previste al fine di accertare eventuali difformità rispetto agli standard contrattuali e qualitativi richiesti. La sicurezza, la tutela e il benessere dei pazienti rappresentano per il nostro ospedale una priorità assoluta e ogni segnalazione viene attentamente valutata per consentire l'adozione di tutte le azioni necessarie.
Avete capito bene in che situazione siamo? È ancora in San Raffaele. È lo stesso ospedale dove si è verificato il disastro il 6 dicembre, ve lo ricordate? Quando a lavorare dentro l'ospedale c'era una cooperativa di infermieri, che molti dei quali non parlavano l'italiano, che non sapevano come andavano utilizzati certi macchinari, non sapevano come seguire le prescrizioni dei farmaci, e venne fuori il disastro che tutti conoscete e che rimbalzò sui media in tutta Italia. L'assessore Bertolaso tentò in qualche modo di dire vabbè, però è un caso, l'ospedale è di altissimo livello, e via dicendo. Siamo sempre alle solite. L'ospedale sarà di altissimo livello, non lo metto in discussione sul piano medico-clinico. Ma qui è avvenuto un fatto gravissimo. Stiamo parlando di un cittadino che aveva avuto un'operazione in cardiochirurgia con la sostituzione di una valvola, che deve essere trasportato dall'ospedale a un centro di riabilitazione, dovrebbe essere trasportato da un mezzo attrezzato e con personale specialista, e viene trasportato su una macchina qualunque con uno che guida, che non ha nessuna competenza sanitaria, e diciamo che rischia, e rischia parecchio. E qual è la giustificazione? È stata affidata a un soggetto esterno questo lavoro di trasporto dei pazienti. Ma non è possibile! Non è possibile! Se il San Raffaele, come altre strutture, si convenziona con la sanità pubblica, la sanità pubblica deve andare a controllare, deve mettere dei paletti. Non è che una volta fatta la convenzione per cui ricevono i soldi, questi possono fare e comportarsi come vogliono. è una caduta di stile, di qualità di assistenza che mette a rischio la salute delle persone. E che cosa ci darà la regione? Ma no, è un altro episodio casuale, tra l'altro, secondo l'ascoltatore, non è neanche un caso singolo. La vicenda è di estrema gravità e poteva concludersi in un modo drammatico che per fortuna invece non si è verificato. Ecco, per questo noi abbiamo chiesto a San Raffaele di venire qua a raccontare la propria versione. Ma qui non è tanto questione di versione, a spiegare perché si comporta in questo modo, perché la direzione dell'ospedale esternalizza questi servizi, perché una volta che gli esternalizzati non va a verificare come la struttura con cui prende gli accordi agisce e si comporta. Sapete, le lettere di scusa, sì, sono importanti perché è una missione di responsabilità, ma non cambiano la realtà e non abbiamo nessuna intenzione di aspettare un'altra lettera di scusa magari per qualche altro fatto diverso ma simile per gravità.
L'abbiamo annunciato poco fa, Vittorio, torniamo a parlare di CPR e allora diamo il bentornato al dottor Nicola Cocco della rete Mai Più Lager No ai CPR. Buongiorno Nicola, ciao.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, grazie dell'invito.
Grazie a te di essere ancora qua con noi. Allora, noi abbiamo in diverse puntate insieme a te raccontato vicende molto brutte che si verificano intorno e dentro i CPR. Abbiamo raccontato anche di fatti che coinvolgono colleghi, cioè di certificazioni, di idoneità a rinchiudere queste persone in CPR, cioè dove si dice che questa persona può andare dentro nei CPR, e poi emergono invece situazioni sanitarie precedenti estremamente gravi. Parliamo di disturbi psichiatrici, parliamo di gravi atti di autolesionismo, di diverse e gravi patologie organiche e via dicendo. Noi abbiamo cercato come redazione più volte di avere in trasmissione i medici di un determinato settore della psichiatria di Niguarda che rilasciano una certificazione, di avere in trasmissione i medici interni o comunque che seguono direttamente il CPR. Si sono sempre tutti rifiutati di venire. E però è giusto chiedere spiegazioni di alcuni comportamenti. Abbiamo chiamato il presidente dell'Ordine dei Medici che, ascoltato la testimonianza che tu hai portato, ha detto: beh, se ci sono altre notizie di questo tipo, segnalatemele. E Nicola, cosa abbiamo fatto noi due insieme? A te la parola.
Grazie Vittorio. Sì, insieme abbiamo seguito il consiglio del presidente dell'Ordine e quindi abbiamo inviato una PEC alla sua attenzione all'Ordine dei Medici di Milano, proprio segnalando un evento specifico che è avvenuto durante il 2026 di una persona che da parte del personale di ATS Milano è stata considerata idonea al trattenimento nel CPR, un ragazzo di 24 anni, ma che poi nello stesso giorno già alla valutazione dei medici del CPR stesso ha mostrato dei problemi di salute, in particolare una polidipendenza di sostanze, oltre a una fragilità psichiatrica che emergeva anche per le numerose cicatrici di autolesionismo sul corpo. Diciamo che erano ben evidenti questi problemi di salute anche al medico che lo ha valutato durante la certificazione dell'idoneità presso ATS Milano. Questa persona quindi è rimasta poi nel CPR fino alla fine di marzo di quest'anno, quindi ha fatto 3 mesi in quel contesto patogeno su cui non torno, su cui dettagli non torno, ma ricordiamo che abbiamo le evidenze scientifiche della patogenicità di questi luoghi, e quindi 3 mesi per una persona che sarebbe stata considerata non idonea al trattenimento significano un surplus di sofferenza, un surplus di rischio di salute. Ecco, diciamo, dopo questi 3 mesi è stato dichiarato non idoneo al trattenimento e il suo trattenimento non è stato convalidato dal giudice di pace. Quindi vediamo come quella valutazione di idoneità iniziale è stata vanificata poi da quello che è successo. Aggiungo che sempre per la stessa persona in quei mesi la valutazione anche di psichiatri di ASST in guarda che lavorano, che vanno a fare delle visite nel CPR in nome di un protocollo di intesa che esiste tra la prefettura ATS e queste ASST, nonostante ci fossero stati dei casi di autolesionismo durante il trattenimento, numerosi accessi in pronto soccorso e anche ulteriori casi di autolesionismo dopo le visite psichiatriche, anche questi psichiatri hanno del tutto, diciamo, minimizzato i rischi di salute inerenti al trattenimento stesso, cioè la patogenicità legata al trattenimento, e lo hanno rimandato nel centro. È come se da parte del personale sanitario non ci sia proprio la capacità di comprendere i rischi di salute insiti alla detenzione amministrativa stessa.
Che non ci sia la capacità, oppure che non ci sia la volontà, questo non sta a noi stabilirlo. Di fronte a questa situazione, la decisione del giudice di pace, noi abbiamo preso una decisione difficile, che a tutti e due è pesata moltissimo, ma che abbiamo vissuto come dovere etico, con la convinzione che se non l'avessimo fatto, noi stessi forse avremmo commesso, se non un reato, un'azione contro il codice deontologico dei medici. E cioè abbiamo mandato questa documentazione al presidente dell'Ordine dei Medici. Dalla documentazione si può perfettamente risalire a chi ha certificato l'idoneità, e abbiamo chiesto all'Ordine dei Medici di andare a verificare. Cosa abbiamo chiesto di verificare, Nicola, all'Ordine dei Medici?
Abbiamo chiesto di verificare in primo luogo se sono stati rispettati i termini previsti dalla stessa direttiva del Ministero dell'Interno del 19 maggio del 2022 che regolamenta la vita all'interno del CPR, e poi soprattutto abbiamo chiesto di verificare se ci sono delle incongruità deontologiche nell'utilizzo di personale sanitario a questi fini, direi, di polizia, sostanzialmente legati a un sistema detentivo espulsivo. E quindi, dal momento che, ricordiamolo, l'Ordine dei Medici è il tutore primario della deontologia stessa dei suoi soci, dei suoi membri, speriamo ancora in una risposta da parte dell'Ordine, che a oggi non è ancora arrivata.
Anche perché, come ricordavi tu in altra occasione, non è accettabile che vengano messi immediatamente sotto accusa, finiscano su tutti i giornali con critiche pesantissime, dei medici che certificano la non idoneità al ricovero di alla chiusura di una persona all'interno di un CPR. Mi sto riferendo al caso, cos'era, Ferrara, giusto?
Di Ravenna.
Ravenna, al caso di Ravenna. E invece, quando troviamo l'idoneità, perché delle persone possono stare dentro dei CPR e hanno alle spalle una storia clinica di quel tipo, nessuno si muove, lì va tutto bene, e noi ci siamo presi la responsabilità di segnalare questa cosa all'Ordine dei Medici. È arrivata una risposta?
No, purtroppo ad oggi non è arrivata nessuna risposta. Vorrei ricordare che noi abbiamo mandato una PEC, quindi una risposta ce l'aspettiamo, formale, anche solo formale, da parte dell'Ordine. Permettimi di ricordare, Vittorio, visto che magari se si citano in maniera un po' generica i principi deontologici, chi ci ascolta magari non riesce a
capire. Sì, hai ancora meno di un minuto,
Meno di un minuto, solo per dire che l'articolo 32 del codice deontologico medico dice che il medico deve proteggere la persona da contesti che mettono a rischio la sua salute e la sua dignità. Dal momento che ci sono le evidenze scientifiche che il CPR, la detenzione amministrativa in generale, è uno di questi contesti, i medici devono comportarsi di conseguenza.
Bene, noi solleciteremo la risposta all'ordine dei medici, noi inteso come te e tu ed io, e dopodiché interverremo anche come radio a chiedere al Presidente dell'Ordine dei Medici come intende rispondere a questa lettera. Grazie moltissimo.
Grazie Nicola Cocco.
Grazie a voi.
Grazie, a risentirci. Grazie ancora a Nicola Cocco, dottore della rete Mai Più Lager, no ai CPR. Andiamo all'ultimo argomento di oggi. Il direttore generale di Agenas, che è l'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali, ha presentato alla stampa la nuova piattaforma nazionale sulle liste d'attesa. Ne andiamo a parlare allora con il professor Marcello Crivellini, che è professore, è stato professore al Politecnico di Organizzazione Sanitaria e attualmente è responsabile dell'Ufficio di Pubblica Tutela dell'ASST Ovest Milanese. Buongiorno, benvenuto. Pronto?
Sì, buongiorno.
Ecco qua, buongiorno. Buongiorno.
Grazie di essere qua con noi. Allora, da una parte la pubblicazione di questi nuovi dati da parte di Agenas è un passo in avanti, perché si può andare a vedere un po' meglio qual è la situazione regione per regione e permette anche di cogliere alcuni livelli di criticità e capire forse anche dove intervenire. Però ci sono anche tutta una serie di limiti e delle domande che chi analizza attentamente quei dati si pone, e lei se le poste in veste anche ufficiale. Quindi le chiediamo un po' qual è il suo parere su questa pubblicazione di dati di Agenas e quali sono le domande che sorgono.
Appunto, come diceva, è sicuramente un passo avanti, anche perché la prima edizione, la vecchia edizione della piattaforma gestita da Agenas sulla misura delle liste d'attesa era francamente poco presentabile, diciamo, e quindi questa è sicuramente meglio. Prima di tutto rappresenta dei dati anche a livello regionale, mentre prima erano solo complessivi, diciamo, nazionali. Però ci sono una serie di dubbi e di mancanze. Diciamo, quello che resta ancora da fare sono i dati a livello di struttura sanitaria sul territorio, come peraltro è scritto nella legge del 2024 che ha deciso questa piattaforma. Quindi non è un desiderio, diciamo, di qualcuno strano sul territorio, è un'esigenza di legge. Quindi mancano ancora questi dati, diciamo, territoriali, che servirebbero molto anche per il governo proprio regionale. Poi ci sono una serie di carenze, di dubbi. Cito il primo perché è quello più grande, diciamo, che da questa piattaforma, o meglio soprattutto dai commenti che ha fatto Agenas rendendo pubblica questa nuova edizione della piattaforma, viene fuori che praticamente c'è un fenomeno di cui si è parlato poco, di delle prestazioni scomparse. E cioè, per farmi capire meglio, i nuovi dati dicono il rispetto dei tempi previsti dalla legge sulle liste d'attesa è di circa il 70-80% a seconda degli esami o delle visite o delle prime visite, mentre prima, dalla precedente edizione, era circa la metà. E quindi uno dice: ma com'è possibile sta roba? Però proprio dai commenti che poi fa la Agenas viene fuori che c'è questo fenomeno, diciamo, che per cui le prestazioni che vengono, le prescrizioni effettuate si traducono in prestazioni effettivamente erogate solo nel 50%, cioè la metà scompare. E questo fenomeno, cioè, e quindi che i cittadini hanno queste prescrizioni da parte del medico di medicina generale oppure dagli specialisti, però poi in effetti le prestazioni conseguenti sono solo la metà. Dove sono finite le altre? Ecco, queste sono finite sostanzialmente nel fatto che la gente ha rinunciato alla prestazione, oppure è andata nel privato perché si è stufata di aspettare un anno o due anni. E quindi questo è. Allora è chiaro che i dati di prima si riferivano al totale, diciamo, delle prestazioni. Queste qui si riferiscono al 50%, quindi è chiaro che è migliorata la situazione, diciamo. Quindi c'è questo fenomeno che Agenas correttamente mette in evidenza, che grosso modo in tutte le regioni, cioè mediamente, solo il 50% delle prescrizioni, cioè delle ricette, si traduce in una prestazione effettuata dal servizio sanitario regionale.
Quindi, per semplificare, vengono fatte 100 ricette per 100 prestazioni, 50 scompaiono, le altre 50 vengono eseguite e la Genias dice di queste 50 che vengono eseguite il 70-80% sono eseguite nei tempi, ma non ci dice niente sull'altro 50% che, se sono scomparse, probabilmente è dovuto proprio anche a tempi lunghi, liste d'attesa e via dicendo, e questa è una cosa decisamente grave. Se non sbaglio, poi ci sono anche altri problemi. Ad esempio, risulterebbe che circa il 20% dei cittadini avrebbe rifiutato una prima proposta per un appuntamento entro i termini previsti per accettarne uno in una data più lontana. È così, ma che senso ha?
Ecco, anche questo, diciamo, tra le righe si arriva a capire. Cioè, è chiaro che se io ho una grande difficoltà di accesso al sistema di prenotazione e poi quando ho una risposta è molto lontana, alla fine, diciamo, non dico per disperazione, ma per sfinimento quantomeno, accetto anche delle proposte che invece di entro 60 giorni me la propongono entro 90 o entro 80 e così via, diciamo. Ecco. E quindi questo è un indice, anche questo, di un cattivo funzionamento del sistema di prenotazione, quindi dei CUP, eccetera. Lì poi c'è un'altra vicenda che si aggiunge, un altro fenomeno si aggiunge a questo, che altri due, devo dire. Una è la chiusura delle liste, che è vietata da tempi immemorabili, quindi dovrebbe esserci delle sanzioni, diciamo, quantomeno amministrative da 1.000-6.000 euro, diciamo, ecco. Però in effetti molto spesso gli utenti lamentano che, telefonando eccetera, dicono non possiamo dare una prenotazione perché non possiamo. Ecco, quindi questa è una chiusura delle liste, quindi questa è una cosa, diciamo, che va è stirpata, e qui, diciamo, da questo punto di vista questi dati non tengono conto di questo fatto, quindi andrebbe misurata questa.
Vediamola quella successiva che ha detto, perché abbiamo ancora un minuto.
Sì, allora quella successiva, allora dicevo, questo è il quella successiva è anche lì una specie di, diciamo, gioco delle tre carte di molte regioni che fanno queste previste in cui sostanzialmente uno cerca di prenotare, quelli gli dicono qui non so, però intanto ti metto in un'altra, in una lista d'attesa della lista d'attesa, quindi una lista d'attesa al quadrato, e nel frattempo poi ti telefono tra 15 giorni e ti so dire qual è, se ho trovato una soluzione. Molto spesso nessuno telefona e quindi gli utenti non sanno più cosa fare, quindi è sostanzialmente un allungamento artificiale e contro la legge, devo dire io, delle liste d'attesa, dei tempi d'attesa previsti dalla legge, e anche qui è una semi chiusura di liste, diciamo. Quindi questo è un fenomeno che andrebbe indagato a fondo e su cui andrebbe fatto non solo indagato, ma andrebbe intervenuto, diciamo, bisognerebbe intervenire sia a livello regionale, che però sono quelli che causano queste cose, e sia a livello ministeriale, quindi il ministro dovrebbe governare un po' di più,
certo,
oltre che parlare di,
Grazie moltissimo, perché lei ci ha aiutato a interpretare i dati al di là della pubblicistica generale, che dicono tutto bene, i dati sono migliorati fortissimamente, eccetera. Ecco, lei ci ha aiutato a vedere cosa c'è dietro. Grazie moltissimo.
Grazie Marcello Crivellini. Grazie, professore. Grazie, a risentirci. E allora siamo alle segnalazioni conclusive per questa puntata. Allora io vi ricordo ad esempio che oggi alle 20:30 la festa di liberazione, di rifondazione a Brugherio nell'area feste, quindi via Moro, ci sarà l'iniziativa 3 leggi di iniziativa popolare per cambiare il paese, tutele per lavoratori e lavoratrici, degli appalti, sanità accessibile, giustizia fiscale e sociale, ci sarà Gabriele Rocchi, ci sarà Dalio Ballardini e Vittorio Agnoletto. E poi vi ricordo ben 4 Vittorio presentazioni del tuo libro. E allora la prima è il 15 giugno qui a Milano alla Feltrinelli del Duomo con Silvio Garattini e Gianni Barbaceto alle 18.30. Poi ce ne sarà una il 16 di giugno alla Feltrinelli di Largo di Torre Argentina, quindi a Roma, con Andrea Crisanti e Elena Granaglia.
Cioè martedì, il giorno dopo.
Il giorno dopo ancora invece sarai alle 18.30 a Termoli, alla Sala Ecclesia Mater in Piazza Sant'Antonio, e alle 21, ma correggimi se sbaglio perché mi sembra difficile da un punto di vista proprio logistico, sarai a Vasto, alla Casa del Popolo, la conviviale in Corso Dante al numero 50.
È tutto giustissimo, finisco da una parte, mi caricano e vado dall'altra parte. Però io spero di vedervi tanti e numerosi qua a Milano lunedì alle 18.30 alla Feltrinelli in Piazza Duomo insieme al professor Garattini. Tanti e numerosi.
Immagino che sarà così. Con 37.2 invece ci troviamo venerdì prossimo, sempre dopo il GR delle 10.30. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletto.
Ciao.